Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, vogliamo oggi soffermarci sulla grande figura di San Bonaventura, dottore della Chiesa, dottore Serafico. Prima però facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene. San Bonaventura nacque a Bagnoregio, città vescovile situata sul pendio di un ridente monte ai confini tra il Lazio e la Toscana nel 1221. Suo padre si chiamava Giovanni Fidanza e sua madre Maria Ritelli, tutte e due nobili e ricchi, ma anche distinti per la pratica delle virtù cristiane. Da bambino ricevette il nome paterno di Giovanni, che più tardi sarà sostituito con quello di Bonaventura. All'età di 4 anni, quindi il figlio di Giovanni Fidanza e Maria Ritelli, cadde gravemente malato. Ben presto si disperò della sua vita. Fu allora che la madre, desolata, non avendo più speranza da parte degli uomini, da parte della medicina, si rivolse a Dio, andando a trovare San Francesco d'Assisi, il grande taumaturgo dell'Italia. Lo supplicò di venire in aiuto alla sua afflizione, facendo voto di dare il figlio, se fosse stata esaudita, all'ordine dei frati minori, consacrandolo già. Ecco, per quanto stava lei alla vocazione religiosa. San Francesco d'Assisi, commosso dal dolore di questa povera madre, si mise a pregare. Poi, benedicendo il bambino, gli rese la sanità. E fu allora, si dice, che il santo, San Francesco, illuminato da Dio sui futuri suoi destini, pronunziò queste parole profetiche: O buona ventura! Da qui il nome di Bonaventura che fu dato poi al nostro santo. Questa miracolosa guarigione viene accennata dallo stesso San Bonaventura nel prologo alla vita di San Francesco. Così scrive: Io che per la invocazione e i meriti di lui nella mia fanciullezza fui scampato dalla morte, e di questo ne ho fresca ancora la memoria, se tacessi le sue lodi temerei di rendermi colpevole di ingratitudine. Quindi, diciamo, San Bonaventura si sentirà sempre in debito nei confronti di San Francesco, che prenderà sempre come suo modello di vita. Nel frattempo, il nostro santo cresce docile all'istruzione della buona madre, passa i suoi primi anni nella pietà, nell'innocenza, e mandato alla scuola fece meravigliosi progressi, diventando l'ammirazione degli stessi maestri. L'applicazione allo studio non era in lui, dice il biografo, di nocumento alla pietà, cioè non è che impediva la pietà. Tante volte l'eccessivo suo studio rende piuttosto scettici, rende piuttosto talvolta superbi e quindi chiusi alla grazia di Dio. Invece il suo cuore si infiammava di amore per il Signore nella misura che anche cresceva nella conoscenza. Il suo fervore, la sua innocenza, la sua modestia e la sua dolcezza formavano l'ammirazione di tutti. E i lineamenti del volto erano uno specchio fedele della bellezza della sua anima. Quindi San Bonaventura viene mandato a Parigi, dove studia in quello che poteva essere considerato allora un prestigioso liceo, dove prende il titolo nelle arti, ed è proprio lì a Parigi che rimane toccato dalla vita, dall'esempio dei frati minori che lì ormai vi si trovavano da alcuni anni, nel vedere la loro modestia nel portamento, la loro umiltà, il loro fervore evangelico. tanto che decide di bussare alle porte del convento per esservi ammesso. Nel breviario antico si dice che a 22 anni vestiva le divise della Santa Povertà nell'ordine serafico e incominciava le prove del noviziato. E nella solitudine del noviziato, lontano dai rumori del mondo, il cuore di Bonaventura si infiammò di un fuoco celeste e i suoi pensieri si illuminavano e arrivava a quella trasformazione in Dio della quale parla così sovente nelle pagine più vivaci dei suoi scritti. La vita di Gesù era l'oggetto abituale delle sue meditazioni, in modo particolare il ricordo delle amarezze della croce gli inondava l'anima di dolore e di tenerezza. Dopo la professione fu mandato all'Università di Parigi per continuare gli studi e da alcuni anni i religiosi di San Domenico e quelli di San Francesco avevano ottenuto una cattedra in questa università e allora i frati minori erano rappresentati dal beato Alessandro Dals, che attirava intorno alla sua cattedra la gioventù studiosa della grande città. E San Bonaventura subito si distinse tra i suoi discepoli per la modestia, per la pietà, per la rara perspicacia e per l'abilità a risolvere le questioni più spinose. Alessandro riconobbe ben presto in lui un santo e un futuro luminare dell'ordine e lo amava in modo particolare a motivo del candore della sua anima e l'innocenza della sua vita. Così diceva di lui: "In verità sembra che Fra Bonaventura non abbia peccato in Adamo", cioè lui non si vedeva nessun segno, diciamo, di quelle conseguenze del peccato originale che, ahimè, si vedono un po' in tutti, soprattutto nel momento della prova. Tante volte o l'ira o la superbia o l'invidia o la gelosia, o insomma, tante volte affiora, diciamo, qualcuna di queste radici, ma veramente, ecco, San Bonaventura sembrava come estraneo a tutto questo, sembrava proprio un'anima così mite, così buona, che, diceva appunto, sembrava non ci fossero in lui le conseguenze del peccato originale, così testimonia appunto Alessandro Dals. Intanto San Bonaventura si applicava allo studio senza trascurare gli esercizi della vita interiore né nessuno dei suoi doveri della vita religiosa. Era fedele alle più piccole osservanze. Si applicava alla penitenza, alla preghiera, alla contemplazione, curava la purezza della sua anima con la confessione quasi quotidiana delle più piccole imperfezioni e il suo spirito si riempiva, diciamo, della considerazione, della vita e degli esempi di San Francesco, sulle cui tracce si sforzava ogni giorno di adeguare la propria vita. Amava visitare anche i malati negli ospedali, consolarli e prestare le amorose cure, preferendo tra gli altri i lebbrosi. Anche qui, no? Si vede proprio il suo desiderio di seguire in tutto San Francesco. Lebbrosi che considerava appunto la scuola del Serafico come un'immagine di Gesù ridotto dall'amore per noi all'ultimo grado dell'abiezione. Bonaventura, dice il biografo, doveva però comprare con le tribolazioni le divine suavità di cui era inondata la sua anima, e i giorni della prova vennero per lui come erano venuti per San Bernardo e come sarebbero venuti per San Francesco di Sal. Si impossessò, cioè, del suo cuore un timore eccessivo, una sorta di scrupolo, che lo tenne per qualche tempo lontano dalla mensa eucaristica. Avrebbe desiderato comunicarsi tutti i giorni, ma il pensiero della sua indegnità lo tratteneva. Ondeggiava così tra l'amore e il timore, quando finalmente il Signore si degnò di por fine alla prova. Un giorno, mentre assisteva al santo sacrificio della messa, tutto assorto nella contemplazione dei dolori del Salvatore, nel momento della comunione, si vide partire l'ostia dalle mani del sacerdote e andarsi a posare miracolosamente sulle labbra del santo. E questa condiscendenza della carità divina fece svanire in lui tutti i timori e e la sua anima si ritrovò nella pace. I superiori, considerandone i rapidi progressi nelle vie della scienza e della santità, lo giudicarono degno di ricevere gli ordini sacri e quindi di essere promosso al sacerdozio. Da un complesso di argomenti sembra che sia stato ordinato sacerdote nel 1245, cioè a 24 anni di età. Tuttavia, un segreto terrore accompagnava il nostro santo all'altare. Le funzioni sacerdotali erano ai suoi occhi più degne degli angeli che degli uomini. E non si potrebbe ridire la viva fede, la profonda umiltà e la carità ardente di cui era ripieno ogni volta che offriva l'augusto adorabile sacrificio della messa. Le lacrime che versava in abbondanza manifestavano la sua pietà e la carità della sua anima serafica. In effetti non saremo mai degni di accostarci a questi misteri così grandi, no? Gesù che si offre per noi sull'altare, Gesù che rinnova per noi il suo sacrificio, no? Sacramentalmente. Chi sarebbe degno, ecco, di avvicinarsi a questo mistero? Ecco, per questo dobbiamo sempre coltivare, proprio alla scuola anche di San Bonaventura, questi atteggiamenti di umiltà, di profonda indegnità. In effetti la Chiesa quante volte ci fa ripetere questi sentimenti nelle preghiere e nelle orazioni. Pensiamo all'inizio al Confiteor, confesso a Dio, onnipotente dei fratelli, che ho molto peccato, no? E pensiamo quando ci fa battere il petto, ecco, prima, diciamo, della mensa eucaristica, l'agnello di Dio, no? Io non sono degno che tu entri nel mio cuore, sotto il mio tetto, nella mia casa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Bene, nei pochi anni che San Bonaventura frequentò le lezioni di Alessandro Dals, fece tali progressi che ben presto ottenne tutti i gradi accademici e fu chiamato a occupare una cattedra nella stessa università. Si accattivò ben presto i suffragi di tutti gli uditori, i quali si dilettavano a ascoltarne gli insegnamenti, sia tanto luminosi che improntati alla suave pietà, e di seguire nelle sue profonde lucubrazioni questo giovane divenuto maestro consumato in un'età nella quale gli altri appena cominciano a vedere i misteriosi segreti della scienza. Accorrevano in folla alle sue lezioni, e l'udirlo era per tutti un segnalato favore. Ond'è che lo splendore del suo insegnamento si riflette su tutto l'ordine dei frati minori. Io non so, diceva il dotto e pio Gersone, se l'Università di Parigi abbia mai avuto un dottore simile a Bonaventura. Mentre il santo insegnava, in mezzo agli applausi di tutta Parigi, l'ordine di San Domenico era rappresentato in quella università da un altro religioso non meno ragguardevole, nemmeno illustre, che è San Tommaso d'Aquino. E questi due grandi luminari della Chiesa, questi due ammirabili dottori, lì a Parigi contrassero una santa amicizia. Tommaso fu così il più grande ammiratore, dice il biografo, di San Bonaventura. Un giorno gli domandò da qual libro avesse attinto i tesori di tanta erudizione, e San Bonaventura rispose additandogli il crocifisso. Era lui la fornace dalla quale riscaldava il suo cuore e la luce alla quale la sua intelligenza si illuminava agli splendori della scienza celeste. Ed è proprio in questi anni che scoppia a Parigi una tempesta contro gli ordini religiosi mendicanti. Guglielmo di Sant'Amore, con altri dottori dell'università, gelosi dei successi accademici degli ordini di San Domenico e di San Francesco, li attaccarono violentemente, volendo farli escludere dal pubblico insegnamento. E il combattimento fu davvero accanito. Ma sia San Tommaso che San Bonaventura furono così abili nel rispondere alle insidiose e malevoli insinuazioni che trionfarono, tanto che il Papa Alessandro IV decise in favore degli ordini mendicanti. Bene, noi non possiamo che stenderci sulle grandi opere prodotte dal genio ispirato di San Bonaventura. E ci dispiace di non poter percorrere quella moltitudine di scritti nei quali ci ha manifestato i tesori della sua intelligenza e del suo cuore. A una straordinaria fecondità, il dottore Serafico ha unito la sodezza e la sublimità, e le sue opere hanno per distintivo un'unzione e una suavità che, levando in alto le menti, rapisce al tempo stesso i cuori. In effetti, per San Bonaventura, proprio alla scuola di San Francesco che voleva che gli studi non soffocassero la devozione, ecco che San Bonaventura univa sempre alla sapienza, alla conoscenza, l'amore, anzi la conoscenza diventa il mezzo per più amare Dio. Nessuna dottrina, dice il Gersone, è più sublime, più divina, più salutare, più soave. Bonaventura merita con tutta verità il nome di Serafino e di Cherubino. Egli infiamma la volontà, illumina l'intelligenza, riconduce l'anima a Dio e a lui la unisce con ardente amore. Un altro autore, il Tritemio, dice: in questo dottore, cioè San Bonaventura, la dottrina ispira la devozione e la devozione diffonde la dottrina. Se vuoi essere dotto e devoto, applicati alla lettura delle sue opere. E nel decreto di canonizzazione leggiamo questa bella testimonianza. Egli, cioè San Bonaventura, ha scritto in modo delle cose divine che pare aver parlato per bocca sua lo Spirito Santo. Naturalmente all'insegnamento della teologia e delle sacre scritture univa il nostro santo l'esercizio del ministero apostolico. Divorato dallo zelo della gloria di Dio e della salvezza delle anime, non trascurava nessuna occasione per annunciare la parola di Dio. Parlava con semplicità, chiarezza, unzione, senza cercare se stesso, ma appunto la gloria di Dio. Gli uditori pendevano dalle sue labbra e l'ammirazione dei popoli lo proclamava il primo predicatore del suo secolo. In quanto a lui non aveva altra ambizione che quella di condurre a Dio tutte le anime e di comunicare ad esse il sacro fuoco del quale ardeva lui stesso. Così scriveva: nessuno deve essere lodato quaggiù, nessuno deve essere incoronato prima del trionfo. Finché la nave non ha toccato la riva, non si può dire felice il navigatore. Queste riflessioni lo tenevano sempre umile, no? Pensare come nessuno su questa terra, come diceva anche San Francesco, può dirsi certo finché non ha approdato all'eternità beata. Il 2 febbraio dell'anno 1257 a Roma si riuniva nel convento d'Aracoeli il capitolo generale dei frati minori e il beato Giovanni da Parma, dopo aver governato l'ordine per quasi 10 anni, si dimetteva per tornare a vita privata. I vocali, non avendo potuto ottenere che continuasse in quell'ufficio, lo pregarono almeno che designasse chi credeva più degno di occupare quella carica, e Giovanni da Parma rispose che non conosceva in tutto l'ordine nessuno più degno di Fra Bonaventura da Bagnoregio. E così il nostro santo fu nominato a pieni voti ministro generale dell'ordine all'età di soli 36 anni. Quando ciò avvenne, egli si trovava a Parigi. Avrebbe desiderato sottrarsi a questa responsabilità e all'onore di una tale nomina, ma dovette ubbidire e accettare ciò che la numerosa famiglia dei frati minori aveva stabilito, eleggendolo a ministro generale. Nella sua prima lettera pastorale così scrive: benché consapevole della mia insufficienza, nonostante la pochezza della mia mente, l'inesperienza degli affari, la ripugnanza della volontà, siccome so ancora che dura cosa è ricalcitrare contro il pungolo, io non resisterò ostinatamente al desiderio di una famiglia numerosa e agli ordini del Sommo Pontefice, per timore di resistere con ciò stesso alla volontà di Dio. Sottometto dunque le mie deboli spalle ad una carica pesante, quasi insopportabile, sperando nell'aiuto di Dio e contando sui soccorsi del vostro zelo. Così, sin da quel momento San Bonaventura non si ritenne più suo, ma servo degli altri frati. E così si mise a disposizione non solo dell'ordine, ma di ciascuno dei suoi membri. Ognuno trovava in lui un padre al quale poteva confidare le pene della sua anima, un un superiore del quale poteva consultare la saggezza e una guida sicura nel sentiero della perfezione. Le prime cure come superiore furono quelle di riformare gli abusi contrari alla regola e specialmente all'altissima povertà. Si applicò quindi a far rifiorire nell'ordine le virtù, guidando lui stesso con i suoi esempi le anime verso le celesti altezze alle quali aveva voluto elevarle il serafico patriarca. Qualche tempo dopo la sua elezione, quindi San Bonaventura lasciò il convento di Parigi e tornò in Italia. Siccome da lungo tempo, in mezzo alle sue fatiche, sospirava le dolcezze della solitudine, si diresse verso il monte della Verna, luogo sacro, dove, sacro all'ordine francescano, in cui San Francesco ha ricevuto le stimmate, la piena conformità a Gesù Crocifisso. In questo luogo solitario, tutto profumato della memoria di San Francesco, si preparò quindi a esercitare il difficile ministero che gli veniva imposto. Lì scrisse e compose l'Itinerario della mente in Dio. Un'opera immensa, dice il Gersone, un libro nel quale c'è sempre da apprendere, un libro nel quale il cuore trova sempre da pascersi, la mente da elevarsi in alto e l'anima da riscaldarsi. San Bonaventura, durante il suo generalato, radunò 10 volte il capitolo generale a Narbona nel 1260, a Pisa nel 1263, a Parigi nel 66, ad Assisi nel 69, a Pisa nel 1272 e a Lione nel 1274. Sapeva che queste sante assemblee prescritte dalla regola sono uno dei mezzi più efficaci per mantenere la disciplina religiosa, per accendere gli animi al desiderio, di perfezione. Così nel 1260 vediamo San Bonaventura riprendere la via della Francia per presiedere il primo capitolo generale di Narbona, che fu il più importante di tutti. In questo capitolo fu fatta una revisione delle costituzioni generali dell'ordine, alle quali fu poi dato il nome di Costituzioni Narbonesi o di San Bonaventura, appunto. Furono pubblicati alcuni statuti per ovviare a certi abusi contro il precetto capitale della povertà e si risolvettero alcune questioni di liturgia e si trattò della limitazione delle province. Ecco, chiaramente all'inizio l'ordine francescano è andato avanti, diciamo, con la regola e con le munizioni, i consigli di San Francesco. Piano piano è chiaro che col crescere del numero dei frati, anche il suo diffondersi nel mondo, c'era bisogno di dare maggiore uniformità e stabilità. Per questo furono fatte le costituzioni. Costituzioni che appunto San Bonaventura poi ulteriormente modificherà appunto in questo capitolo generale. San Bonaventura intanto approfittò della presenza di tutti i frati delle province provinciali per stabilire nell'ordine l'uniformità dell'abito da portarsi e all'invito dei padri del capitolo di Narbona scrisse la leggenda di San Francesco. Ecco, c'era già la leggenda, cioè da leggersi, lo scritto da leggersi sulla vita di San Francesco di Tommaso da Celano. C'era quella dei tre compagni, ma non bastavano questi primi lavori all'affezione dei religiosi per il Santo Patriarca. Per questo i provinciali pregarono Bonaventura di scrivere anche lui una vita, di San Francesco, consapevoli che la sua scienza e la sua pietà avrebbe dato origine a un lavoro, che sarebbe stato un monumento imperituro alla gloria di San Francesco. A queste domande del capitolo dei padri provinciali, San Bonaventura si recò in Italia per raccogliere il materiale necessario a stendere una vita del santo più ricca e più precisa possibile. Nel mese d'agosto di quell'anno, il Pio Generale assisteva alla consacrazione della chiesa sul Monte Alverna, per la qual cerimonia Alessandro IV, a richiesta di lui aveva delegato i vescovi d'Arezzo, di Firenze, di Fiesole, di Assisi, di Perugia, d'Urbino e di Città di Castello. Più di 1.000 religiosi erano adunati sul Santo Monte ed erano accorsi i popoli della Toscana, della Romagna e dell'Umbria per onorare l'uomo serafico del quale avevano tante volte sperimentato la potenza. Dopo la consacrazione della Chiesa, i vescovi benedissero il Santo Monte sotto il nome di Monte degli Angeli e di Monte Serafico. Il nostro santo non poté prolungare la sua dimora a Laverna, essendo atteso il 3 ottobre ad Assisi, dove doveva farsi la traslazione del corpo di Santa Chiara. Nel tempo della sua dimora in Italia, San Bonaventura percorse i luoghi in cui San Francesco visse, conversò con quei discepoli che erano sopravvissuti, interrogandoli sopra ciò che avevano visto e sentito della vita del Beatissimo Padre, e dopo essersi procurato quindi questi preziosi documenti, ritornò a Parigi dove si applicò al lavoro. Si accinse a quest'opera con uno zelo tutto filiale e lo eseguì nei trasporti più ardenti del divino amore, talvolta nel rapimento dell'estasi. Tant'è vero che un giorno San Tommaso d'Aquino andò con un suo confratello a fargli visita. Giunto alla porta della sua cella, bussarono. Ma Bonaventura non rispose. Allora San Tommaso aprì un poco la porta e vide il santo amico immerso nella contemplazione, con il capo circondato da un'aureola di luce. Profondamente commosso a quella vista, si ritirò in silenzio e disse al compagno: Lasciamo un santo lavorare per un santo, cioè lasciamo che San Bonaventura lavori, diciamo, nello stendere la vita in onore di San Francesco. Verso il mese d'aprile dell'anno 1263, San Bonaventura si trovava in Italia, essendosi recato a Padova per assistere alla traslazione di Sant'Antonio. Il pio generale aprì da se stesso la tomba del grande taumaturgo e mentre guardava le preziose ossa disseccate dalla morte, vide con ammirazione che la lingua del santo era così vermiglia come quando annunziava le misericordie del Signore mentre era in vita. E presala con la massima riverenza nelle mani, esclamò, bagnandola di lacrime: O lingua benedetta, che hai sempre lodato il Signore e lo hai fatto lodare dagli uomini. Ora conosciamo quanto sei preziosa davanti a Dio. E così, con l'anima inondata di consolazione, San Bonaventura lasciò Padova, andò a Pisa a presiedere il secondo capitolo generale, quello del 1263, nel quale presentò ai padri convenuti appunto, la vita di San Francesco che lui aveva scritto e che nell'occasione fu letta pubblicamente. Si decisero anche lì parecchie questioni di liturgia, di disciplina religiosa. San Francesco, sappiamo, aveva avuto un amore ineffabile per la Madonna, l'aveva scelta per avvocata di se stesso e della sua numerosa famiglia. E San Bonaventura, degno discepolo di San Francesco e filialmente devoto a questa divina madre, si applicò a far accrescere nell'ordine anche questa devozione verso la regina dell'ordine serafico. Già nel capitolo di Narbona aveva prescritto ai religiosi di recitare dopo con pietà un'antifona in onore della Madonna. Bella, ancora oggi, no? Si fa appunto un'usanza che ha lì la sua origine. Nel capitolo di Pisa istituì nell'ordine la festa dell'Immacolata Concezione di questa augusta madre, quella della Visitazione. Quindi vediamo come si impegna a far accrescere all'interno dell'ordine l'amore per la Madonna. Prescrisse anche che tutte le sere al suono delle 24 si recitasse 3 volte la salutazione angelica, cioè l'Ave Maria, in onore dell'incarnazione, al fine d'onorare in Maria il più glorioso dei suoi privilegi, cioè il privilegio della divina maternità unito a quella della verginità, appunto l'Angelus, no? Questa pia pratica si diffuse ben presto in tutta la Chiesa. Più tardi, San Bonaventura istituirà anche la Società del Gonfalone, la prima confraternita istituita nella Chiesa a onore di Maria Santissima. Nelle sue prediche, come nei suoi scritti, egli esalta le ineffabili prerogative di Maria e proclama l'abbondanza dei beni celesti di cui fu ricolma, con la dolce effusione di un'anima amante piena di tenerezza. Era convinto come la Madonna, se sia la mediatrice di tutte le grazie. E lui stesso lo mette in luce anche nella vita di San Francesco, come le grazie maggiori che San Francesco ha avuto, le ha avute proprio all'ombra della Porziuncola sotto lo sguardo materno di Maria. Bene, prima di continuare la nostra riflessione sulla vita di San Bonaventura, facciamo uno stacco musicale. Continuiamo la vita di San Bonaventura. Qui l'autore apre un capitolo che si intitola Il buon padre. Ecco, oltre ai capitoli generali, questo buono e caritatevole pastore riponeva tra i suoi più importanti doveri la visita delle province, la visita dei conventi, dei frati, sapendo che è uno dei mezzi più efficaci a mantenere il fervore e la disciplina. E percorse più volte l'Italia e la Francia, facendo rivivere dappertutto lo spirito di San Francesco, di cui era lui stesso una copia vivente e fedele. Viaggiava a piedi, assorto nel raccoglimento, nella preghiera, pensando soltanto agli interessi della sua famiglia spirituale, cioè dell'ordine francescano. Nelle visite era dappertutto ricevuto come un angelo, la cui presenza rallegrava le anime e infiammava di santo ardore i cuori. La sua inesausta carità compativa le infermità dei figli e le debolezze dei figli, e la sua parola spargeva nei cuori afflitti il balsamo delle celesti consolazioni, spronando tutti verso la santità, verso la perfezione. Un giorno, che il santo faceva la visita nel convento di Foligno, un povero frate concepì un vivo desiderio di aprirgli il cuore e di chiedergli un alleviamento delle sue pene. Ma vi era trattenuto da un'eccessiva timidezza. Così non ebbe il coraggio di distrarre il ministro generale dalle gravi e molte faccende che lo occupavano, e Bonaventura lasciò questa comunità, accompagnato da diversi dignitari dell'ordine, e si incamminò verso Assisi, dove doveva celebrarsi un capitolo generale. Questo povero frate, afflitto oltre misura, dopo che San Bonaventura era partito, si rimproverava la sua timidezza. S'accusava di aver trascurato l'occasione forse unica di poter parlare con San Bonaventura, al punto che decide di corrergli dietro e di raggiungerlo. Avendolo raggiunto, gli esprime umilmente il desiderio di parlargli a solo. Il santo allora si discostò dagli altri compagni, seguì il frate in disparte e, mettendosi a sedere con lui sul ciglio della strada, lo incoraggiò ad aprirgli il cuore. E il colloquio si protrasse a lungo. Il buon frate ne fu consolato, ma appena il santo ebbe raggiunto i compagni di viaggio, che nel frattempo avevano dovuto aspettare un bel po', biasimarono questi apertamente l'indiscrezione del frate e anche l'eccessiva condiscendenza del generale. Massa Bonaventura rispose dolcemente: «Non mi era lecito, fratelli miei, di operare diversamente. Io sono ministro e servo insieme. Questo povero frate, per conseguenza, è mio padrone. Rammento sempre quelle parole che si leggono nella nostra regola. I ministri accolgano con carità e benignamente i frati e si portino con loro con tal di, si comportino con loro con tal dimestichezza che coi detti e coi fatti siano considerati da essi come servi relativamente ai loro padroni. Io dunque, come ministro, essendo servo di tutti i frati, dovea soggettarmi con l'obbedienza anche al volere di questo povero frate, il quale è mio padrone, e giovare al di lui bisogno». E con questa edificante risposta, che fu un misto di umiltà, di carità e di benignità, fece comprendere quanto profondamente erano radicate nel suo cuore queste sante virtù così necessarie a un superiore. Infatti, lui aveva sempre davanti agli occhi, ci dicono altri biografi, proprio questa frase, no? Che il ministro sia servo di tutti gli altri frati. Tutti i giorni meditava questa frase proprio per viverla e non trascurarne l'adempienza. Clemente IV, successore di Urbano IV nel governo della Chiesa, ebbe in grande stima San Bonaventura. Così, essendo vacante nel 1265 la sede di York, non credé di poter dare a quella Chiesa un pastore più degno di Bonaventura, del quale tutti ammiravano la santità, la dottrina, il discernimento negli affari e la carità. Appena il santo ebbe ricevuto la bolla della sua elezione, quindi a vescovo di York, andò a gettarsi ai piedi del sommo pontefice e tanto lo pregò piangendo che Clemente IV, toccato dalle sue suppliche, edificato dalla sua profonda umiltà, ne accettò la rinuncia. Così San Bonaventura ritornò in Francia nell'anno 1266, fece una fermata a Lione dove risuscitò un bambino nato morto. E si recò a Parigi per presiedere a un capitolo generale. In questo capitolo parlò parecchie volte ai religiosi per farli internare sempre più nello spirito della loro sublime vocazione, condurli a camminare costantemente sulle tracce del serafico patriarca. In uno di questi discorsi annuncia una rivelazione che ebbe, anche se la cela sotto terza persona. Celebrando egli, dice il biografo, i meriti di San Francesco, disse che il santo era figurato per l'angelo dell'Apocalisse che aveva il sigillo del Dio vivente. Aggiunse che la rivelazione di ciò era stata fatta a una persona della cui sincerità non si poteva dubitare. Questa persona era lui stesso. Ed ecco in che circostanze il santo fu avvertito di questo meraviglioso fatto. In uno dei suoi viaggi si era recato a Santa Maria degli Angeli e lì, per riposarsi nelle dolcezze della contemplazione, un giorno meditava sopra quel passo dell'Apocalisse che dice: «Vidi un altro angelo che saliva da Levante, che aveva il sigillo del Dio vivo. Gridò ad alta voce ai quattro angeli, ai quali fu data commissione di far male alla terra e al mare, dicendo: Non fate male alla terra e al mare, né alle piante, sino a tanto che abbiamo segnati nella loro fronte i servi del nostro Dio. Così San Bonaventura si mise in orazione e scongiurò il Signore di insegnargli chi fosse quest'angelo di cui parlava San Giovanni. E una voce gli fece conoscere che era San Francesco d'Assisi, l'uomo segnato con le stimmate del Divino Redentore, l'angelo mandato al mondo per invitarlo alla penitenza. Il giorno dopo, festa di San Francesco, fece ai religiosi un discorso sulle grazie singolari di cui era stato favorito questo gran santo e comunicò ad essi questa rivelazione fatta, disse loro, ad una persona degna di fede. Il che ripeté poco dopo, come abbiamo detto, in presenza dell'ordine intero nel capitolo generale di Parigi. Nel tempo della sua dimora lì a Parigi, San Bonaventura andava qualche volta a visitare Luigi IX, San Luigi IX, re di Francia. Questo pissimo re amava in special modo i figli di San Francesco, ne leggeva con gran piacere gli scritti e spesso ricorreva ai loro consigli. Pregò pertanto San Bonaventura di comporre per lui un ufficio della Passione. Al che il suo desiderio fu subito soddisfatto. In quest'opera, come in tutti gli altri scritti, San Bonaventura è pieno di un'unzione celeste e trasfonde nell'anima del lettore sentimenti di compunzione e di amore di cui sovrabbonda la sua anima. Parecchie prediche del nostro santo portano la soprascritta alla presenza del re, alla presenza della regina, alla presenza della famiglia reale di Francia. Il che denota la stima e la venerazione che egli godeva presso quella corte, ma non solo presso la corte di Luigi IX, ma anche presso la corte del re di Navarra. Il santo era particolarmente stimato e spesso dovette predicare alla di lui presenza e a quella della regina. Anche il re d'Inghilterra, fin dalla prima introduzione dell'ordine in quel paese, manifestò larghi favori verso i frati minori. Il doge veneziano Raniero Zeno così scrisse al santo: «Io confido e spero con tutta Venezia nei frati e nell'ordine. Noi cerchiamo con fiducia, se possibile, il loro appoggio e consiglio». Ecco, queste citazioni ci fanno comprendere quale grande stima e venerazione aveva innalzato l'ordine francescano, questo dotto e santo ministro generale. La Beata Isabella, sorella del re San Luigi IX, aveva fondato presso Parigi il monastero dell'umiltà di Nostra Signora sotto la regola di Santa Chiara e lì si era ritirata. San Bonaventura fu incaricato da questa principessa di modificare e mitigare un po' la regola che le pareva superiore alle forze della comunità e queste modificazioni furono approvate da Papa Alessandro IV. Nel 1263 Urbano IV, a richiesta di San Luigi, permise che vi fossero introdotti altri mitigamenti. Nel 1264 il medesimo Urbano IV, a persuasione di San Bonaventura, risolvette di stabilire l'uniformità delle osservanze in tutte le comunità delle Clarisse. A questo effetto prese la regola data a Santa Chiara da San Francesco e vi introdusse pressappoco le stesse modificazioni che aveva approvato per le religiose, dove si trovava la Beata Isabella, e ordinò che fosse messa in vigore questa seconda regola in tutti i monasteri dell'ordine. Nondimeno alcune comunità ottennero di poter ritenere la prima regola e il numero di queste si accrebbe nel secolo XV per lo zelo di Santa Coletta e di San Bernardino da Siena, che tentarono ecco, una riforma per riprendere la regola originale di Santa Chiara. Queste religiose presero il nome di povero Clarisse e quelle che osservavano la seconda regola, quella un po' mitigata da Urbano IV, furono dette Clarisse Urbaniste e San Bonaventura può essere considerato come il loro promotore di questo ramo di Clarisse che ha dato all'ordine una moltitudine d'anime eminenti in santità. Nel 1269 San Bonaventura si trovava a presiedere a Assisi un altro capitolo generale del quale furono pubblicate savie leggi per il mantenimento della religiosa disciplina. Fu rinnovato il decreto fatto da San Francesco nel 1219 che prescriveva di celebrare tutti i sabati una messa solenne in onore della Santissima Vergine. Il Pio Generale parlò con l'accento più vivo delle sventure che affliggevano la cristianità, in modo particolare i luoghi santi che erano allora invasi dai turchi, la Polonia, l'Ungheria e la Russia che erano saccheggiate dai tartari, l'Italia che si trovava dilacerata dalle intestine discordie. Esortò quindi i religiosi in questo capitolo a raddoppiare le preghiere per placare la collera di Dio e ottenere la cessazione di tanti mali. Quindi incaricò a nome della Santa Sede provinciale a scegliere dei predicatori per mandarli a predicare la crociata. Pietro pieno d'amore, di zelo per la salvezza delle anime e per la Chiesa, consacrò larga parte della sua sollecitudine all'opera importantissima anche delle missioni, che sotto il suo governo ebbe un impulso così forte che non si tardò a incontrare dappertutto i frati minori, nelle più barbare nazioni come sui lidi più lontani. Dovunque c'erano infedeli da convertire, eretici e scismatici da ricondurre alla vera fede. Alla morte di Clemente IV, avvenuta sulla fine di novembre dell'anno 1268, la Santa Sede rimase vacante per ben 3 anni, non essendo potuti riuscire i cardinali riuniti a accordarsi sulla scelta del successore. Naturalmente questo lungo ritardo ha provocato grandi difficoltà, sofferenza all'interno della Chiesa. San Bonaventura, trovandosi nel 1271 a Viterbo, usò tutta la sua influenza per condurre i cardinali a un accordo, ed è proprio dietro il consiglio di lui che la scelta cadde su Teobaldo Visconti, che era un semplice arcidiacono di Liegi che aveva accompagnato i crociati in Palestina e allora si trovava a San Giovanni d'Acri. Questo nuovo papa prese il nome di Gregorio X e la Chiesa un giorno, collocandole sugli altari, doveva giustificare la scelta di San Bonaventura. Teobaldo, quindi avvertito della sua elezione a papa, ritornò a Roma, in Italia, e fu incoronato a Roma verso la fine di marzo dell'anno 1272. In questo tempo giunse a Roma come ambasciatore di Michele Paleologo il beato Giovanni da Montecorvino, il quale veniva a complimentare il nuovo Papa a nome dell'imperatore e esprimergli il dispiacere che l'imperatore stesso aveva provato di non avergli potuto parlare prima della sua partenza dall'Oriente, dell'importante affare dell'unione dei Greci con la Chiesa romana. Ecco, questo messaggio che giungeva attraverso il beato Giovanni da Montecorvino da parte dell'imperatore riempì di consolazione l'anima di Gregorio X, che vedeva aprirsi lo spiraglio per un'unificazione della Chiesa d'Oriente con l'Occidente, il quale quindi si affrettò a convocare a Lione un concilio che doveva aprirsi il 1 maggio dell'anno 1274. Un concilio che doveva occuparsi della riforma dei costumi e soprattutto della riunione dei greci nella Chiesa Cattolica e parlare anche dei nuovi soccorsi che bisognava mandare in Terra Santa. Gregorio X era amico di San Bonaventura, di cui apprezzava la virtù e il senno, e quindi volle che il santo religioso assistesse alla sua incoronazione, quindi gli parlò dei suoi progetti e lo pregò di scegliere tra i suoi frati 4 religiosi di grande virtù e di esperienza di dottrina da mandare a Costantinopoli presso Michele Paleologo e quindi dal patriarca scismatico per trattare l'importante affare della riunione dei greci con i latini. Bonaventura scelse per questa missione i frati Raimondo Berenger, Bonaventura di Mugello, Girolamo d'Ascoli, che poi sarà Niccolò IV, Papa Niccolò IV, e Bonagrazia, che succedeva al precedente come ministro generale dell'ordine. Questa ambasciata ottenne felici risultati perché i greci nel concilio di Lione si riavvicinarono alla Chiesa di Roma e l'onore di questo successo fu attribuito appunto al loro zelo, in modo particolare a San Bonaventura che era dietro tutto. Per la Pentecoste dell'anno 1272, Bonaventura convocò a Pisa il capitolo generale. In questo capitolo fu decretato che tutti gli anni, avanti la prima domenica dell'Avvento, in tutti i conventi dell'ordine si celebrasse un solenne funerale per i parenti defunti dei religiosi. E questa prescrizione, così conforme ai doveri della pietà filiale, è poi rimasta sempre in vigore nell'ordine. Qui vediamo la grande anima di San Bonaventura che, nonostante fosse oberato da tantissimi incarichi che lo impegnavano, non dimenticava mai il fine di tutto, che è il regno di Dio, il portare i suoi frati in quanto ministro generale nel regno dei cieli e quindi ricordare anche quei defunti che sono appartenuti all'ordine francescano e che si trovano ancora in purgatorio e hanno bisogno dei nostri suffragi. In questo capitolo si occupò anche della questione concernente il governo delle Clarisse. Fino allora i frati minori erano stati direttori superiori delle comunità, delle Clarisse di Santa Chiara, ma queste religiose si erano così prodigiosamente moltiplicate che la loro direzione era diventata pressoché impossibile per i frati seguire tutti i monasteri. Quindi in quel capitolo generale tenuto a Pisa nel 1263, i padri avevano risoluto di rinunziare al governo delle Clarisse e Urbano IV aveva approvato le loro ragioni e li aveva sgravati da questo ufficio. Poco dopo però il cardinale Gaetano Orsini, protettore dell'ordine, più tardi papa sotto il nome di Niccolò III, fece delle vive istanze presso San Bonaventura per farlo ritornare su quella decisione. Fargli fare un passo indietro, in quanto avvertiva come facesse bene all'ordine Clarisse il legame, diciamo, con l'ordine francescano, con la guida dell'ordine francescano e viceversa. San Bonaventura quindi consentì di riprendere la cura delle Clarisse, ma a condizione che tale servizio fosse reso loro a titolo di carità e non fosse considerato come un obbligo di giustizia imposto ai religiosi, e tale decisione fu confermata in questo secondo capitolo di Pisa celebrato nel 1272. Quindi vediamo anche come questo santo, diciamo, si lasci anche consigliare da altri, pur essendo dotato di tanta sapienza e tanta scienza. Umilmente si sottoponeva a quanto uomini di prudenza gli consigliavano. In questo frattempo si sparse la voce che il Papa pensava di innalzare al cardinalato San Bonaventura. A questa notizia, l'umile figlio di San Francesco lasciò segretamente l'Italia e andò a Parigi dove sperava di farsi dimenticare. Ciò naturalmente non gli impedì di adempiere i suoi doveri, non cessò mai, dicono i cronisti, di predicare, di insegnare e di pregare. E nel tempo di quest'ultima dimora a Parigi, che fu da Pasqua a Pentecoste dell'anno 1273, San Bonaventura spiegò i misteri nascosti nel primo capitolo della Genesi, facendo sopra questo 23 sermoni alla presenza dei più celebri dottori dell'università, che si meravigliarono della ricchezza e della sublimità della sua dottrina. Oltre a ciò, predicava anche al popolo, al clero, spesso ai suoi religiosi, sempre con stile semplice e corretto. Un cronista, Fra Salimbene da Parma, ci racconta una cosa che manifesta mirabilmente la dolcezza e l'umiltà di San Bonaventura. Così scrive questo cronista. Quando Bonaventura, ministro generale, doveva predicare al clero, Fra Marco da Montefeltro, suo segretario, si avvicinava a lui e gli diceva: «Voi siete un mercenario». Un altro giorno gli diceva: «Sin qui, quando vi ho sentito, ho potuto vedere che non sapete quello che dite. Dubito che anche oggi sarà lo stesso». Fra Marco gli parlava così per umiliarlo e per incitarlo a far meglio. Intanto, però, ne raccoglieva i discorsi e gli stava a cuore il conservarli. Fra Bonaventura accettava con grande gioia le parole umilianti di Fra Marco, e ciò per cinque ragioni. Prima di tutto perché era pieno di benignità e di pazienza. In secondo luogo perché in ciò aveva occasione di imitare San Francesco nell'amore della perfetta Letizia. In terzo luogo perché gli dimostrava che Fra Marco l'amava sinceramente. In quarto luogo perché vi trovava un mezzo di evitare la vanagloria. E in quinto luogo, finalmente, perché da ciò prendeva occasione per far meglio. Così dovrebbe essere anche per noi, quando ci danno delle umiliazioni, invece che prendercela, dovremmo ringraziare di avere occasione per non insuperbirci e per fare meglio, e quindi per crescere anche nell'esercizio della pazienza. Gregorio X capiva quali servizi poteva dare alla Chiesa un uomo del quale tutti proclamavano la santità, la sapienza e la destrezza nel maneggio degli affari più difficili, e così lo volle presso di sé. A questo effetto, in un concistoro tenuto a Orvieto nel mese di giugno, creò Bonaventura cardinale vescovo di Albano, indirizzandogli una lettera in cui leggiamo: «Perciò, Dopo lunghe e mature deliberazioni fatte sopra la tua persona con i nostri fratelli cardinali, e per ragione delle grandi virtù che ci fanno conoscere in parte i rari pregi di cui il cielo ha arricchito l'anima tua, abbiamo stimato bene di innalzarti al cardinalato, ordinandoti con le presenti lettere di acquietarti con tutta umiltà e sottomissione a questo nostro provvedimento, e di recarti presso di noi senza scusa e senza ritardo. In poche parole, il Papa le diceva: devi accettare questa nomina, devi fare l'obbedienza. Davanti a questa espressa volontà del vicario di Cristo, Bonaventura si rassegnò. Interruppe il corso di predicazione senza far parola a nessuno della dignità che gli era stata conferita, prese la via dell'Italia. Giunto in Toscana si riposò alcuni giorni nel convento di Bosco e Frati, nel Mugello. Il Papa, che lo aspettava nelle vicinanze della Toscana, mandò nel frattempo due nunzi a portargli il cappello cardinalizio, i quali, saputo che il cardinale si trovava nel convento del Bosco e Frati, si recarono presso di lui e lo trovarono mentre lavava le stoviglie insieme con i suoi religiosi. Il santo, avvertito del loro arrivo, non interruppe quell'atto di umiltà, ma pregando i nunzi di aspettare, fece attaccare il cappello cardinalizio a un arboscello dell'orto. Terminato quindi l'umile lavoro, si rivolse ai religiosi e disse loro: dopo di aver adempiuti gli uffici del frate minore, andiamo a provarne altri molto più difficili. Credetemi, fratelli miei, questi sono più salutari e più sicuri. Quelli, al contrario, che vanno congiunti a grande dignità, sono pesanti e pieni di pericoli. E in questo modo, con questo distacco, dava un esempio, un insegnamento ai suoi frati e anche a tutti noi. Ecco, tante volte la via più semplice, la via dell'umiltà, la via della fatica, è la via più sicura in ordine alla salvezza, mentre le dignità, ecco, tante volte nascondono dei pericoli per l'anima. San Bonaventura passò quindi alcuni giorni ancora in quella comunità, poi andò a raggiungere il Sommo Pontefice, che da Orvieto si era recato a Firenze. Gregorio X quindi lascia poi Firenze, accompagnato da San Bonaventura, e si diresse verso Piacenza, sua patria. Poi passò a Milano, arrivò a Lione verso la fine di quello stesso anno. Fatti consolanti non meno che solenni dovevano avvenire in questa città. Il Papa aveva voluto consacrare da se stesso San Bonaventura vescovo e chiamare su di lui le benedizioni del cielo. Divenuto vescovo cardinale, egli continuò la vita povera, umile, austera del frate minore, non discostandosi mai dalla regola professata. E a vederlo si sarebbe detto che era solo un povero religioso anziché un principe della Chiesa. Nel frattempo, l'apertura del concilio fu fatta il 1 maggio dell'anno 1274, e forse nella Chiesa non si era mai veduta prima di allora un'assemblea così grande come quella, nella quale si contavano più di 500 vescovi, 60 abati, 1000 prelati. Il Papa presiedeva da se stesso il concilio, ma affidò a San Bonaventura la direzione di tutti i lavori, incaricandolo in modo speciale di conferire coi greci sui punti relativi alla biura dello scisma. Gli ambasciatori, i vescovi orientali, vinti dalla scienza e dalla dolcezza di lui, consentirono a tutto ciò che si esigeva da loro. E nella quarta sessione, tenuta il 6 luglio, abiurarono solennemente lo scisma e riconobbero il primato del Romano Pontefice. Purtroppo sappiamo che durerà poco, perché poi si ricreerà purtroppo questo scisma. Comunque lì fu davvero qualcosa di straordinario, questa ricongiunzione avvenuta grazie all'abilità e alla santità di San Bonaventura. Il giorno seguente a questa sessione così felice e così consolante, San Bonaventura cadde malato e non comparve più in concilio. Possiamo pensare anche che San Bonaventura offrì la sua vita per questa grazia, no? La riunione dei greci con i latini. Il 20 maggio aveva presieduto al capitolo generale che aveva scelto Girolamo d'Ascoli per suo successore nel governo dell'ordine. La città di Leone, nell'apprendere la malattia, fu in costernazione, e grande specialmente fu il dolore dei padri del concilio del Santo Pontefice Gregorio X. Intanto San Bonaventura si avvicinava rapidamente alla morte. Il Papa, che lo aveva consacrato vescovo da se stesso, gli volle dare anche un altro attestato della sua paterna affezione e andò lui stesso in persona a ministrargli l'estrema unzione. San Bonaventura, afflitto perché il suo stato non gli permetteva di ricevere il santo viatico, cioè Gesù nell'Eucaristia, ma pieno di rassegnazione, chiese che almeno gli si accostasse al petto la santa ostia. E quale fu il prodigio? L'ostia santa, uscendo dalle mani del sacerdote, va a posarsi sopra il suo cuore che penetra, lasciando impresso un segno sensibile del suo passaggio sul suo corpo, inebriando il santo di un torrente di delizie. Ed è proprio negli impeti di questa celeste ebbrezza che la sua beata anima lasciò questa terra per andare a inabissarsi nell'oceano del divino amore. Ciò avveniva il 15 luglio 1274, quando il santo aveva 53 anni. Bello, no? Questo lasciare la terra proprio con Gesù eucaristico nel petto, nel cuore. I suoi funerali furono fatti nella chiesa dei frati minori con l'intervento del Papa, di tutti i padri del concilio, e pareva che l'Oriente e l'Occidente si fossero dati appuntamento presso quel feretro, come per glorificare di più un risplendente luminare della chiesa. Così questo gran dottore si spegneva come un sole che indora coi suoi raggi morenti le due estremità dell'orizzonte, Oriente e Occidente. Un figlio di San Domenico, Pietro di Tarantasia, cardinale vescovo d'Ostia, amico di Bonaventura, fece l'orazione funebre, prendendo per testo le commoventi parole dette da Davide a Gionata: Te io piango, o fratello mio Gionata. Enumerò le virtù del santo dottore, le grazie di cui Dio l'aveva ricolmato, dichiarando che egli non vedeva nella Chiesa di Dio persona che potesse essergli paragonata, né surrogarlo. E il suo discorso fu così commovente che fece piangere tutto l'uditorio. Quindi San Bonaventura venne seppellito nella chiesa dei Francescani di Lione. Sesto IV, che era stato frate minore, lo iscrisse solennemente nel catalogo dei santi il 14 aprile 1482, e Sisto V, che anch'egli apparteneva all'ordine di San Francesco, lo mise nel numero dei primi e principali dottori della chiesa, e la posterità gli ha decretato il titolo di dottore serafico. Bene, San Bonaventura, per l'immenso bene che operò nei suoi 18 anni di governo dell'ordine francescano, fu giustamente chiamato un secondo fondatore. In momenti piuttosto difficili e turbolenti, seppe con la sua virtù, con la sua prudenza, ammansire gli spiriti ribelli e focosi e incamminare i suoi numerosi confratelli sulle tracce di San Francesco, del Serafico Padre, assicurando all'ordine quella stabilità che talvolta sembrava essere compromessa. La sola sua presenza bastava a conquistare i cuori. Ce lo descrivono alto, diritto nella sua persona, di complessione delicata, sguardo dolce e penetrante, pieno di inesprimibile dolcezza, dal gesto nobile e grave. Taceva e meditava quasi di continuo. Interrogato rispondeva cortesemente, talvolta persino con arguzia, ma sempre con la massima semplicità e cortesia. Non fu mai visto adirato o turbato, nemmeno leggermente. Chiunque l'avvicinava si sentiva fortemente attirato al bene. Un giorno, incontratosi con frate Egidio, questi così gli parlò: Padre mio, il Signore vi ha arricchito di molte grazie. Noi, stolti e ignoranti, cosa potremo fare per salvarci? Rispose il santo: Se il Signore non desse all'uomo altra grazia che quella di poterlo amare, questa sola lo salverebbe. E frate Egidio: Ma può un idiota amarlo come un sapiente? Rispose San Bonaventura: Sappi che anche una vecchierella può amarlo e può farsi più santa che un maestro di teologia. A quelle parole frate Egidio si levò in fervore di spirito, scese nell'orto e, volgendosi verso la città di Assisi, gridò forte: Vecchierella poverella, semplice idiota, ama dunque Dio e tu sarai più grande che padre Bonaventura. E si dice che fu preso dall'estasi per lo spazio di 3 ore. Bello, no, questo episodio? questo incontro da due santi, uno semplice come era Frate Egidio e l'altro dotto come era San Bonaventura, tutti e due però uniti in quell'unico scopo che è amare Dio, la santità. È quello il fine a cui Dio ci chiama. Ecco, chiediamolo a questo grande santo di metterci nel cuore anche noi questo amore, come anche un grande amore verso la Madonna. San Bonaventura scriveva: O Vergine gloriosa, che sei chiamata Maria, cioè stella del mare, che sei chiamata Maria, cioè mare amaro, che sei chiamata Maria, cioè Signora, prega per noi, che possiamo essere illuminati, purificati, perfetti, illuminati nell'intelletto, purificati negli affetti, perfetti nelle opere. Ecco, proprio guardando Maria, il suo nome, che indica la sua missione, che indica chi è Maria, contemplata quindi come la stella del mare, il mare amaro e la signora, perché questi sono i vari significati che si possono trarre dal nome Maria, vede nella Madonna proprio come colei che ci illumina, ci purifica e ci conduce alla perfezione. Non ho mai letto di nessun santo, dirà San Bonaventura, che non abbia avuto una speciale devozione a Maria. Ecco, allora San Bonaventura ci aiuti in questo cammino, che è un cammino di sapienza, di unzione, quella sapienza che nasce dal cercare soltanto Dio e la sua gloria, che sta nel camminare nella volontà di Dio, che è questa: siate santi come è santo il Padre mio che è nei cieli. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Bonaventura prega per noi.